come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18 e 36 minuti in diretta fino alle 21 per sentire i vostri interventi. I numeri di telefono li conoscete, ve li ripeto: numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. La zanzara è radio24.it, TG2.
Cresce la disoccupazione in Europa, in Italia un po' meno, ma i disoccupati sono oltre 2 milioni. I lavoratori dell'Alcoa bloccano l'aeroporto di Cagliari. Sia il processo breve ma accompagnato da riforme per la giustizia, così il procuratore generale della Cassazione per l'anno giudiziario. Alfano, è il Parlamento che fa le leggi. Per la maturità 2010, greco al classico, matematica allo scientifico, l'elenco completo reso noto dal ministro Gelmini su YouTube. I professori di italiano saranno esterni per tutti. A Parma la polizia diffonde le immagini di un rapinatore travestito da donna per arrivare ad identificarlo. L'uomo è uno specialista che ha colpito più volte tra Piacenza e Bologna.
Questo è la TG2, primi titoli di Studio Aperto.
Clamorosa svolta nel caso di Liam. Ritrovato poco fa, il bimbo conteso è stato portato in questura. Sarà affidato allo zio. La madre, arrestata ieri, resta in carcere. Il papà, ora so dov'è mio figlio. Berlusconi all'Aquila. L'Italia sia fiera di quanto è stato fatto in Abruzzo. Oggi il passaggio di consegne tra Protezione Civile e Regione. Il Premier ha anche annunciato Bertolaso deve fare il ministro. Martedì 9 febbraio porterò Salvatore a morire in Belgio. È l'annuncio shock di Pietro Crisafulli. Non ce la fa più ad aiutare il fratello, paraplegico e immobilizzato a letto. Ci hanno lasciati soli, denuncia.
Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
Poi resta su di lui.
Seguitelo con la telecamera.
Abbiamo trovato un nuovo tribuno. Chi ha visto ieri sera Anno Zero ha scoperto che c'è un nuovo leader anticasta, uno che si batte contro la politica corrotta, contro l'eccessiva presenza dei politici nella vita del paese, i politici che si devono dimettere subito, basta che ci sia un avviso di garanzia, insomma la pulizia nella politica. Sembra di sentire Tonino Di Pietro, invece è un parlamentare del PDL, si chiama Santo Versace, sentite.
Se la politica gestisce correttamente il denaro che prende dalla tasca dei cittadini, ha i mezzi per affrontare qualunque situazione, quindi poi, perché ogni volta dice non ci sono i mezzi, i mezzi ci sono. Sono spesi male.
Far pagare le tasse, evitare la corruzione.
Quante auto blu abbiamo in Italia? Quanto si spende per i voli di Stato? Ma c'è a catena, si fa una piramide di tutte le cose. Quanti dirigenti c'ha la Sicilia? Cioè, ragazzi, ci sono soldi a non finire in Italia. La cosca del Mezzogiorno, perché la cassa del Mezzogiorno la chiamavo la cosca del Mezzogiorno, che sono stato anche commercialista.
Ma se tagliamo i dirigenti della Sicilia, vanno loro sui tetti con le
tende. Non vanno sui tetti, gli dai 1000 euro, 1200, 1800, non gli dai 10.000 euro, 20.000 euro, non gli dai la pensione dopo 15 anni o 20 anni, ma stiamo scherzando.
Santo Versace, beh, insomma, lo conoscete tutti, uno della grande famiglia di stilisti italiani, il quale addirittura parla di partito degli onesti, ci vuole una rivoluzione culturale, una grande rivoluzione culturale nella politica italiana, sentite.
Ci vuole una rivoluzione culturale che preceda quella politica. In Calabria bisogna veramente che ci sia il partito unico degli onesti, dei competenti e dei capaci, perché è veramente un problema serio la Calabria. Da quando c'è la regione, 40 anni, la Calabria è stata sempre mal governata ed ogni giunta di tutti i colori è sempre stata battuta dalla giunta successiva.
Sentiremo più avanti le performance di Santo Versace, il quale poi dice a un certo punto: troppi politici, ci sono troppi politici in Italia.
Noi in Italia abbiamo tre oppressioni. Un'oppressione politica. Quante persone vivono di politica? Troppe. Una quantità, dovreste fare proprio individuare.
Anche tu,
Sì, vabbè, ma io ci sono venuto.
Giustamente Bersani gli dice: beh, ci sei anche tu, però, tra i politici, sei una new entry. Non solo, ma lo stesso Versace è stato uno che di recente ha proposto Giorgio Armani come senatore a vita, un nuovo senatore a vita. Vabbè, lasciamo perdere. Il Partito degli Onesti mi ricorda un po' la posizione del Partito Repubblicano, del caro amico Oscar Giannino. Una volta all'inizio di Tangentopoli, poi finì come finì. 800 24 00 24, non era Giannino naturalmente, ma era la Malfa. Dove andiamo? Andiamo a sentire, beh sì, il Radio Londra del giorno. Sono un paio di giorni che ci sono spunti per Radio Londra. Sentite, questa è clamorosa.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Allora, il personaggio è questo, ve lo introduco in questo modo, poi leggerò la cosa che ci riguarda. Lo riconoscete sicuramente.
Che idea hai della donna?
Spesso sono competitive con gli uomini.
Quindi la donna dovrebbe ritornare al focolare?
No, per me le famiglie che funzionano di più sono le famiglie in cui la donna accetta la leadership dell'uomo. Credo che la famiglia abbia bisogno di un leader.
Questo è Gabriele Muccino, in un'intervista alle Iene. Risentiamo ancora, ma non è questo il punto, è giusto per acclimatarci un po' a Muccino, sentite.
Intanto trans, mignotte e escort fanno i miliardi a palate. Tu che pensi del caso Marrazzo?
È un caso di rara stupidità, ha incarnato la stupidità umana, mi ha lasciato sbigottito.
Perché uno con moglie, figli, carriera, tutto il quadretto perfetto, finisce per anni nel sottoscala di un trans?
Andrebbe curato prima di essere giudicato. Perché non è possibile che un uomo che ha tutto deve distruggere tutto con questo senso di autodistruzione, direi.
E quanti Marrazzo conosci?
Nessuno, o penso di non conoscere nessuno. Cioè, i Marrazzo li conosci come Marrazzo finché non diventano quegli altri Marrazzo.
Quest'ultima parte era abbastanza incomprensibile. Comunque giù botte a Marrazzo e giù botte addirittura al Papa, a Papa Ratzinger, sentite.
Esiste oggi la famiglia così come ce l'ha in mente Ratzinger?
No, Ratzinger è un papa secondo me anacronistico.
Un papa anacronistico. Allora, cioè, però qual è il punto? Non sono queste cose che Muccino ha detto, sapete, esce in questi giorni il nuovo film di Muccino, Baciami Ancora, che è il sequel dell'ultimo bacio, e un'intervista a GQ di gennaio, sentite. Muccino, il film di Muccino viene distribuito da Medusa, che è di Berlusconi. Più che altro siamo tutti costretti al silenzio, dice. Appena uno prova a parlare, viene promulgato un editto, che sia bulgaro o di ovunque il premier si trovi. Siamo tutti, mentre parla, dice, siamo tutti costretti al silenzio, Muccino. Ha già fatto fuori tanta gente, Berlusconi. Ha cominciato coi giornalisti e ha finito coi giudici. Tutti fatti fuori. Giudici, giornalisti, nessuno parla, nessuno può parlare. Intanto Muccino parla però. Per la classifica sulla libertà d'espressione di Reporter Sans Frontiere, il nostro paese è 50°. A Londra, a Parigi, negli Stati Uniti siamo derisi da tutti. Io amo l'Italia incondizionatamente, non posso accettarlo senza provare un profondo dolore. Voglio pensare che la luce in fondo al tunnel si torni a vedere presto. Altrimenti non potrò far crescere qui i miei figli. Questo è Muccino.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Basterebbe eliminare le pensioni di anzianità, cioè quelle pensioni che mandano in pensione i genitori a 55 anni, e ci sarebbero tutte le risorse per dare non 200 euro, ma per dare 500 euro ad ogni giovane che si mette da solo. La morte batti
testice, mazzinga. Se avessi la bacchetta magica, farei una legge per far uscire tutti i ragazzi a 18 anni.
E ho spiegato perché questo non si fa oggi. Perché i genitori sono egoisti.
Quindi farò, se mai sarà, se mi candideranno e se i veneziani avranno il buon cuore e la voglia di votarmi, dal martedì al venerdì sarò a Roma e negli altri giorni quindi sarò a Venezia.
Beh, insomma, noi siamo passati da Unfo Robot a Mazinga, un passo in più. E lo sapete che se ci manca una brunettata al giorno un po' ci sentiamo male, come se mancasse qualcosa di fondamentale. Francesco Merlo, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, Francesco Merlo di Repubblica, che si è inventato un termine fantastico per definire brunetta, che è fantuttone, che è molto meglio di Mazinga, ma noi diciamo Mazinga Merlo nel senso di qualcuno che vuole spaccare tutto, che vuole salvare il mondo, eccetera eccetera. Fantuttone cosa significa?
Ma fantuttone viene fuori da fannullone, cioè ne in qualche maniera ne riproduce il suono, e così come i fannulloni fanno nulla,
i fantuttoni
fanno tutto. Cioè sono quelli che pensano di poter fare tutto, di essere capaci di fare tutto, quindi sono molto agitati e sono molto presenti nella pubblica amministrazione, ma anche in generale nel lavoro italiano, perché io mi ricordo quando stavo al Corriere c'era un centralinista che stava sempre lì al suo posto, quindi era il contrario del fannullone.
Era il massimo
stava
della presenza,
lì,
certo.
Il massimo della presenza, però non rispondeva mai al telefono perché faceva altre cose, aggiustava, prendeva, eccetera. Tra l'altro vendeva anche orologi rubati, perché poi il fantuttone facendo tutto faceva tutto, quindi era disposto a tutto. I fantuttoni naturalmente non sono facili da individuare secondo i criteri che applica Brunetta all'individuazione.
Ecco, ma cioè, lo stesso Brunetta si è già trasformato o potrebbe trasformarsi in fantuttone secondo te?
No, Brunetta è un fantuttone, lo è proprio di sua natura, è agitato, interviene su tutto, vuole fare tutto, cioè proprio è un classico fantuttone, se esistesse un classico dei fantuttoni, perché
sì.
E non è il contrario del fannullone, attenzione. Perché è la perfezione del fannullone, perché è il fannullone indaffarato.
Il fannullone indaffarato. Io so che Brunetta se l'è presa molto per questa definizione che tu hai dato su Repubblica, no?
No,
ne hai saputo qualcosa anche tu?
Sì, lui una volta poi m'ha fatto. Brunetta se la prende perché, e mi piace qui tirare, cioè eliminare questo dubbio. Brunetta se la prende sempre perché dice che chi lo critica è razzista. Basta fare un dire che Brunetta ha un concetto alto di se stesso, oppure che Brunetta ha un problema di risarcimento rispetto al mondo, perché è un ex socialista, era lì, eccetera, oppure citare il fatto che è un brevilinio e i brevilini hanno questo rapporto con la vita, eccetera, lui subito si dà del razzista. Questa è una stupidaggine. Ovviamente io sono piccolino, sono brevilineo pure, e devo dire che la cosa più simpatica di Brunetta, la sua qualità più simpatica, è la statura. È evidente, proprio è evidente che è quello che lo rende simpatico, che lo renderebbe simpatico se non fosse accompagnato da tutte queste cose che sarebbero simpatiche pure se non fossero da parte di un ministro.
Ecco, però
i ministri governano,
sì.
E non insultano i governanti. In genere sono i governati che se la prendono con il ministro, invece qui è il ministro che se la prende con i governati. È una cosa che nei paesi civili non esiste. Cioè il ministro inglese o eccetera, che ai suoi governati li insulta una volta al giorno perché una volta c'hanno le pance, una volta.
Beh, qualche volta bisogna utilizzare, però, con i governati bisogna utilizzare il bastone ogni tanto.
Ma no, perché i governati intanto ti scelgono. E quindi non va utilizzato mai il bastone in democrazia. Il bastone non va, lui non utilizza il bastone perché noi non glielo permettiamo a nessuno di utilizzare il bastone, perché non è nelle regole della democrazia, ma nemmeno del codice, no? Il problema è che lui utilizza l'astio, che è un bastone mentale, un bastone ideologico, cioè è una cosa che secondo me non funziona con i governati, perché i governati ti eleggono.
Però voglio,
per essere governato,
capito, voglio chiedere a Francesco Merlo, che è diventato da qualche tempo uno degli anti-brunettiani, diciamo, adesso, semplifico molto. Voglio chiedere una cosa su Venezia, ed è questa: Brunetta si difende dicendo, ma insomma non è più come una volta, ci sono gli staff, eccetera eccetera, si può governare una città complicata come Venezia, anzi addirittura per Venezia è un vantaggio, e fa l'esempio della Francia, di tanti ministri, anche primi ministri, che nel passato, non so quanto adesso, in realtà meno adesso, erano sia sindaci che addirittura premier. Ricordo il caso di Juppé è stato sindaco, tu vivi in Francia, di Bordeaux per tanto tempo, e anche primo ministro per un periodo. Insomma, è una risposta convincente secondo te o no?
No, guarda, la prima cosa da dire è che una persona, un ministro, che ha preso come obiettivo della propria battaglia politica, che lui chiama rivoluzione, eccetera, eccetera, esagerando ovviamente anche lì, comunque ha preso la lotta al doppio lavoro, perché il fannullone questo è quello che non va in ufficio perché la sera
perché
poi
fa altre cose,
fa l'elettricista, eccetera. E quindi su questo lui ha insistito, ha fatto proprio di questo il suo cavallo di battaglia. Poi non può, per coerenza morale, appena riguarda lui questo stesso doppio lavoro, esaltarlo come una virtù. Non può condannare il vizio negli altri e trasformare questo vizio in virtù quando riguarda se stesso. Questo come comportamento personale. Per quanto riguarda il problema, naturalmente ci possono essere tanti casi nel passato, eccetera. Secondo me erano sbagliati già allora, e anche quelli francesi sono sbagliati, comunque adesso non ci sono questi casi.
Sì, no, è vero, non ci sono più.
Non ci sono, ma comunque voglio dire, se altri hanno sbagliato non è che per questo dobbiamo sbagliare noi. Però il punto qual è? È che Venezia è veramente speciale. Cioè, Venezia è, credo, e qui io immagino che, anzi sono certo, che Brunetta ama Venezia, no? È una città mondo, cioè non è una città e basta.
Dunque ci vorrebbero 3, 4, 5 sindaci.
Ce ne vogliono 4 sindaci a tempo pieno per risolvere i problemi di Venezia. Che, voglio dire, io ne posso citare alcuni, ma sono problemi enormi, perché c'è il Festival del Cinema che adesso andrebbe raddoppiato, c'è il Lido dove
vabbè, insomma, l'acqua alta, un sacco di cose.
L'acqua alta. Ma sono veramente tanti, ci sono terreni agricoli, c'è l'aeroporto, insomma sono...
Però Brunetta risponde a queste cose, lo sai in che modo? Francesco risponde così: i veneziani lo sanno, possono votare un sindaco, diciamo, a mezzo servizio, un sindaco che non sia a tempo pieno, oppure un sindaco che è a tempo pieno, lo sanno e votano di conseguenza. Dunque, se mi scelgono questa cosa qui.
Io non lo so, non so chi sarà che si batterà contro Brunetta, non so come finirà.
No, si chiama Orzato, però lui dice: i veneziani già cioè hanno di fronte una scelta, o un sindaco a tempo pieno, come il mio avversario, si chiama Orzato, ed è stato, credo, nella giunta.
Facciamo l'ipotesi che Brunetta si trovi davanti un avversario peggiore di lui, e che i veneziani scelgano Brunetta. Comunque Brunetta avrebbe fatto un errore, perché comunque lui potrebbe veramente, se ha queste doti e questo amore per la sua città, dedicarvisi, perché questa è la cosa più importante. Cioè, se lui riesce a risolvere alcuni problemi di Venezia invece di chiacchierare tanto e di agitarsi tanto, già così entra nella storia. E invece in questa maniera è solo uno che, appunto, sembra che abbai molto, no?
Un fantuttone.
Un fantuttone, devo dire la verità, un fantuttone, ce ne sono tanti fantuttoni, per carità, eccetera. Però, insomma, lui è un fantuttone veramente speciale, perché è il più agitato di tutti.
Grazie a Francesco Merlo, buona serata.
Buona
18:57, abbiamo il giornale radio, poi Francesco da Roma, che ci vuole parlare, credo, di Muccino, se non sbaglio. Francesco.
Ciao, buonasera.
Buonasera, che ci vuole dire su Muccino? Qui leggo Muccino.
No, va bene, io dovevo scegliere un argomento del giorno, per cui ho scelto Muccino. Salto la tarantella dei complimenti, perché so che
Me
ne dà molto fastidio, quindi vengo subito al dunque. No, non capisco la sua posizione su Muccino.
Ma scusa, è talmente chiara che mi stupisco come uno possa essere, io davvero mi stupisco, al di là del merito, come uno possa essere d'accordo con Muccino. Mi viene difficile, però lei me lo spiegherà dopo se è d'accordo con Muccino.
Thank you.
Eccoci, 19:18, 800 24 00 24. Sentite questa carta intestata della Camera dei Deputati. Le firme sono di Italo Bocchino, vicepresidente vicario, del presidente del gruppo del PDL Fabrizio Cicchitto. A tutti i deputati, caro collega, da martedì prossimo, 2 febbraio, a partire dalle ore 10, voteremo la legge sul legittimo impedimento. Non serve ricordarti l'importanza che questo appuntamento ha per il PDL, il presidente Berlusconi e il governo, e ti preghiamo pertanto di garantire la presenza per tutta la prossima settimana, senza eccezione alcuna, cordialmente. Dunque la grande mobilitazione del PDL per votare la legge sul legittimo impedimento, i titoli del TG3.
In Italia oltre 2 milioni di persone senza lavoro, a Cagliari scontri tra lavoratori Alcoa e polizia, il premier, la produzione resta in Italia. Fiat fissato un nuovo incontro il 5 febbraio, Scajola valutiamo proposte per Termini Imerese, sindacati no alla chiusura. L'anno giudiziario in Cassazione, il procuratore Esposito, contrasti intollerabili tra giudici e politici, Alfano è il Parlamento che fa le leggi. Berlusconi nominerò Bertolaso ministro, lo merita dopo quello che ha fatto per l'Aquila, impegno per il rilancio economico dell'Abruzzo. Porterò mio fratello a morire in Belgio, Pietro Crisafulli al TG3, lo Stato ci ha abbandonato, appello bipartisan di alcuni senatori. L'invasione dell'Iraq fu una decisione politica, l'ex premier britannico Blair si difende davanti alla commissione d'inchiesta sulla guerra. Un annuncio su un giornale gratuito, si cercano candidati per la Regione Lazio, 8.000 euro al mese, siamo andati a vedere. Bonolis contro Cluny, un marchio italiano del caffè accusa una multinazionale di copiare gli spot, ora la sentenza, il paradiso è di tutti.
Allora, prima di Sky TG24 voglio rileggervi quello che ha detto Gabriele Muccino al mensile GQ. Missione di Reporter San Frontiere, il nostro paese è 51esimo. A Londra, a Parigi, negli USA siamo derisi da tutti. Io amo l'Italia incondizionatamente e non posso accettarlo senza provare un profondo dolore. Voglio pensare che la luce in fondo al tunnel si torni a vedere presto, altrimenti non potrò far crescere qui i miei figli. Sky TG24.
Fiat, tavolo con governo e parti sociali, Scajola, riannodate le fila del confronto.
In Italia oltre 2 milioni di disoccupati, il tasso a dicembre è salito all'8,5%.
Il procuratore di Cassazione apre al processo breve ma chiede basta conflitti.
Criminalità, la CEI replica al governo, gli stranieri delinquono quanto gli italiani.
L'Aquila, Berlusconi incorona Bertolaso, lo nominerò ministro, dice.
Doppio incarico, doppio stipendio, la giunta per le elezioni della Camera dice che si può.
Faccia a faccia, democrazia par condicio, Sky TG24 lancia la sfida alla politica.
Maturità, la Gelmini su YouTube, greco al classico, matematica allo scientifico.
Iraq, le verità di Blair, l'11 settembre cambiò la percezione della minaccia Saddam.
La Juve cambia panchina per cambiare rotta, Zaccheroni al posto di Ferrara.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
E beh, insomma, bisogna dire che oggi a un certo punto all'Aquila è esplosa la stagione dell'amore, come dice Battiato, esplosa ai massimi livelli. Sentite lo show di Berlusconi.
E abbiamo visto qui quell'Italia che ci piacerebbe che fosse l'Italia che va dal nord al sud, dall'est all'ovest. L'Italia delle persone che hanno buoni sentimenti, delle persone per bene, di buona volontà, delle persone che amano, che sanno amare gli altri, delle persone che sentono il dono di essere italiani, di vivere in un paese meraviglioso e che in tutte le situazioni della loro vita non lo dimenticano mai e cercano di dare agli altri qualcosa di sé, qualcosa di proprio. Io ho avuto dei grandi genitori, mio padre mi ha insegnato una cosa, dice: tu, per come sei fatto e per come ti abbiamo tirato su, hai una specie di sole dentro. Ecco, sei obbligato, impegnato.
Con le paure, le scommesse, questa volta quanto durerà.
Dal sole dentro alle lenzuola, al miracolo che abbiamo fatto all'Aquila, sentite.
È questo piccolo miracolo. 40.000 persone che hanno perso la casa, che soltanto 10 mesi dopo, ma via via nei mesi precedenti, hanno ritrovato una casa, un focolare. Ed è stata grande la soddisfazione che abbiamo avuto Bertolaso ed io e di tutti i suoi straordinari collaboratori nel sentirci dire da molti signore che sono entrate nelle case: questa casa è più bella di quella che avevo. Poi noi abbiamo voluto strafare perché abbiamo messo le rose, lo spumante, i viveri nel frigorifero, io ho scelto le lenzuola, ma questo è stato un qualche cosa che abbiamo fatto per noi quasi, direi.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
A un certo punto Berlusconi si mette a cantare la canzone di Baglioni e di altri cantanti dedicata ai terremotati dell'Aquila domani, e poi conclude in questo modo.
Concludiamo qui questo pomeriggio di amore guardando avanti con la volontà assoluta di prendere esempio da ciò che è stato per fare meglio nel futuro immediato. Auguri a tutti, complimenti a tutti, complimenti a tutti i valorosi, eroici protagonisti di questo miracolo.
Perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle.
E poi c'è una delle notizie del giorno, per adesso è cabaret naturalmente, il Berlusconi della stagione dell'amore ai massimi livelli, e c'è l'annuncio di Bertolaso ministro. Lui successivamente ha detto che non ne sapeva assolutamente nulla. Vabbè, insomma, sentiamo.
Tutti possono immaginare che dopo l'esploit straordinario che Guido ha fatto in questi 10 mesi, il minimo che possiamo dargli come riconoscimento e merito è la nomina a ministro da parte del Presidente del Consiglio. Ha avuto il grande merito di restare qui giorno e notte, sabato e domenica, e di essere molto capace nella organizzazione, nella direzione degli uomini, nel farsi voler bene da coloro con cui collabora, ma ha avuto anche il grande merito di sapersi scegliere i collaboratori.
La stagione dell'amore viene e va.
Vabbè, in conclusione però di questa performance berlusconiana voglio farvi ascoltare il modo in cui la nomina, tra virgolette, di Bertolaso a ministro è stata commentata da Emilio Fede.
Sto sorridendo con simpatia perché vedevamo Bertolaso, cioè, Berlusconi è abituato anche a queste sorprese più che positive, Bertolaso evidentemente non se l'aspettava, fra commozione e gioia, naturalmente quasi si nascondeva il volto perché è stato nominato ministro lì sul momento, ma sono i momenti importanti della vita. Bertolaso, tra l'altro, è inutile che aggiungiamo noi qualcosa ad uno che è appena stato nominato ministro, però certamente il suo impegno è stato e soprattutto tecnicamente intelligente e di sacrificio.
E c'è da registrare, oltre a tutto questo, il grande ritorno di Walter Veltroni nel dibattito politico. Grande ritorno perché oggi era ospite di Festa Italiana sulla Rai. Sentite di cosa parlava.
Come sono i rapporti di amicizia? Guarda, io dopo le dimissioni...
Però tu non hai un amico non famoso, Veltroni.
No, ce ne ho tanti non famosi.
No, tanti... io ti vedo sempre in giro gente famosissima.
No, ce ne ho tanti non famosi, e anzi devo dirti che dopo le dimissioni ho scremato ulteriormente, no? Nel senso che ci sono quelli che sono spariti.
Ah sì?
Sì, come no. Sono quelli che sono spariti, che non si sono più
hanno
visti.
Hanno sbagliato, perché tu adesso avevi più tempo libero a dedicare loro, no? Non
sì, ma credo che fossero più interessati al mio tempo occupato che al mio tempo libero.
Questo era Veltroni a Festa Italiana. Abbiamo la borsa 800240024. Com'è che si pronuncia secondo un'ascoltatrice molto arrabbiata? GQ, sì, va bene, GQ, non si preoccupi. Siamo qui, 19.33, 800240024. Pierluigi ci chiama da Genova, anzi no, eravamo con Francesco. Francesco da Roma, eccoci.
Sì, pronto, salve. Allora, no, vabbè, premesso che dopo... Non avevo ascoltato l'intervento dell'imperatore Silvio d'Arcore, no? Quello dall'Aquila. Quindi ne prendo spunto per dire che l'unica cosa che non condivido con Muccino è che non è il Papa essere anacronistico, è il nostro benamato imperatore. Comunque, a prescindere da questo, quello che io non condivido nella sua posizione...
Quale posizione?
La posizione nel momento in cui lei taccia di...
Ah, la mia, dice lei.
Sì, sì, la sua. No, perché lei ha detto che sono stupidate le cose che ha detto Muccino.
Sì, ho usato pure una parola molto leggera, potrei dire anche di peggio.
Vabbè, io mi soffermo su quello che ha, non su chi è Muccino, perché poi alla fine Muccino è un regista, ma fa il suo lavoro, ha anche una certa, come dire, visibilità nel mondo, non è proprio l'ultimo degli arrivati, ma il problema non è Muccino, il problema è quello che ha detto. Ha detto semplicemente che ha la sensazione che in Italia non si possa dire quello che si vuole, ma voglio dire...
questo mentre lo dice, naturalmente. Mentre pronuncia queste parole, nello stesso tempo dice che siamo tutti costretti al silenzio. Ma è una cosa abbastanza coerente, andiamo a vedere bene, no?
Abbia pazienza. Io, fin quando lo dice Muccino, magari posso anche lasciare...
No, ma scusi, non è che ha parlato di problemi, di conflitti di interesse, cose che sappiamo, eccetera, su cui si può essere più o meno d'accordo. Dice, siamo tutti costretti al silenzio. E lo fa mentre parla. Non so se lei ha capito bene, Francesco.
No, ma io ho capito bene.
No,
però...
tanto, è questo il punto. Lasciamo perdere poi il merito.
No, però non dobbiamo prendere una frase da decontestualizzarla. Cioè, Muccino faceva un discorso un po' più ampio.
No, non faceva un discorso ampio. Dice, appena uno prova a parlare viene promulgato un editto, che sia bulgaro di ovunque il premier si trovi. Appena uno prova a parlare, è così?
Cruciani, abbia pazienza.
No, è così, Francesco, è così. No, appena uno prova a parlare viene cassato, viene cacciato da non so quale posto, da non so quale...
Io non voglio riproporre i soliti esempi.
No, ma io sto parlando appena uno prova a parlare, non Biagi, Luttazzi e Santoro. No. Appena chiunque prova a parlare, dice Muccino. Non so se è chiaro.
Ma chiunque, è chiaro che...
Cioè, Francesco, mi scusi, se avesse detto Biagi, Santoro, Luttazzi sono stati cacciati dalla RAI, uno non poteva dire nulla.
Ma senti, Cruciani, per me lui era in un contesto quel discorso là, non era la frase se uno prova a parlare viene tacciato. Io conosco, e lo hanno dichiarato loro, tipo un giornalista come Facci, che è dovuto andare via dal giornale perché non poteva scrivere quello che voleva, e questo non lo può negare lei.
Non è così. Facci non è andato via dal giornale perché non poteva scrivere quello che voleva, semplicemente perché è arrivato un direttore che non gli garbava e ha preferito andare in un altro giornale, punto.
No, però se lei ricorda bene...
Ma cosa, adesso non può prendere Facci come esempio della...
Facci è un giornalista, Muccino no, cioè, quindi è anche peggio. Però prendiamoci a Muccino fa film, e fa film che fondamentalmente sono film che non vanno a intaccare determinati interessi.
Sì, ma non è solo, stiamo parlando dei film di Muccino. Lui dice ha già fatto fuori tanta gente, ha cominciato con i giornalisti e ha finito con i giudici, ma non so di che parliamo, di che stiamo parlando.
No, io lo dico io di cosa stiamo parlando. Al TG1 chi c'è? C'è uno che non prima... dà... C'è uno che non dà le notizie.
Vabbè, ma lei sta parlando d'altro, non sta parlando di quello che dice Muccino, sta parlando di altre cose, Francesco. Comunque,
ma io non sto parlando d'altro.
Sì, sta parlando di altre cose, non di quello che ha detto Muccino, non delle stupidaggini che ha detto Muccino. E poi a lei non piacerà Minzolini, forse piacevano i direttori che metteva il Partito Democratico, non lo so, cioè qui va a gusti.
A me dispiace che poi alla fine si riduca tutto a un discorso politico, perché poi alla fine, insomma, io è evidente, se hai capito un po' da quale parte sono schierato, no?
Che no, ma non è questione di schieramento, io non le attribuisco perché... nessun schieramento, Francesco. Io leggo le frasi per come sono pubblicate, magari non sono vere, ma non sono state smentite. Insomma, quando uno dice non potrò far crescere qui i miei figli perché c'è Berlusconi e tutti siamo costretti al silenzio, è o non è una cosa ridicola?
Ma lo ha detto anche Celli.
Scusi, chi l'ha detto? Ma che c'entra? Ma Celli parlava di un'altra cosa.
Celli parlava di un'altra cosa, non di Berlusconi.
No? Parlava dei giovani che non riescono a...
Parlava del problema dell'Italia.
Dell'Italia, Berlusconi. Sì, ma non c'entra niente con Berlusconi, non parlava di Berlusconi, abbia pazienza.
Quando si parla di Italia si parla anche di Berlusconi, voglio dire.
Secondo lei si parla di Berlusconi, Francesco, sarà malato lei di antiberlusconismo, allora, non lo so.
Ma anche Muccino.
Sarà ossessionato da Berlusconi lei.
Io lo ammetto.
Mi
impedisco come quella...
lo ammetta, lei lo dica, Francesco.
Io ho un problema personale.
Oh, benissimo, lei lo dica, Francesco, io sono ossessionato da Berlusconi, me lo dice?
No, ossessionato no, perché io dormo la notte tranquillamente.
Me l'ha appena detto.
No,
ah, è del partito dell'amore lei?
L'amore
di notte fa l'amore.
Io di notte canto, meno male che Silvio c'è, non ti è capito?
grazie. Simone da Vicenza, buonasera.
Buonasera,
Dica.
Volevo intervenire sulle parole di Versace di ieri sera. Io ho seguito la trasmissione.
Sì.
Ora, al di là appunto del magari delle parole un po' colorite e il tono che usa Versace.
Sarà il nostro ospite più avanti, se lei ha la pazienza di ascoltarci intorno alle 8, un
io
quarto.
Io una cosa che condivido delle sue parole, anche se non voto PDL, non credo voterò mai Santo Versace, mi dovesse capitare nel mio collegio. Credo che abbia ragione quando dice, al di là degli schieramenti di cui uno si sente parte, sarebbe centrale una, come posso dire, un rinnovamento morale degli italiani che dovrebbe passare dal privato, perché se aspettiamo che la risposta ci arrivi dalla politica, penso che ci passiamo altri 40 anni di partitocrazia. Questo penso ci aspetti. Penso che la gente normale, come posso dire, debba assumersi un impegno, che è quello di vivere con un maggiore sentire pubblico. Non so se mi spiego. Penso che, cioè, quella che viene chiamata l'etica pubblica, noi siamo bravissimi a coltivare il nostro orticello privato e non riusciamo a riconoscere che c'è uno spazio pubblico. Questo condivido delle parole di Versace. Poi la situazione calabrese io non la conosco e non mi interessa la parte dove lui parlava delle giunte calabresi.
Va bene, la ringrazio. Umberto da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera. Sorridevo quando prima ha fatto riferimento alla pronuncia, a quell'ascoltatrice che l'ha precisato come si precisava GQ. Mi sembra che moltissimi prendono e analizzino il tutto con quella leggerezza, dove in realtà si fermano tutti sulla pronuncia della testata di un giornale. Niente, io chiamavo perché volevo intervenire in merito alla critica che è stata fatta, o meglio l'appellativo di fantutto nei confronti di Brunetta.
Sì, fantuttone, sì.
È il fantuttone. Allora, sono completamente in disaccordo, perché poteva essere fin dall'inizio poteva essere simpatico l'appellativo che gli era stato dato, ma la spiegazione e la critica totalmente non costruttiva che poi si è sentita successivamente come spiegazione l'ha fatto passare non più una cosa simpatica, anche perché l'organizzazione e quant'altro, io ne sono, penso di saperne qualcosa, e allora penso che queste critiche vengano fatte gratuitamente senza saperne niente, e sono completamente d'accordo su queste critiche totalmente secondo me inappropriate.
Va bene, Umberto, era una definizione quella di Merlo, naturalmente rivolta soprattutto all'aspetto mediatico di Brunetta. Poi io sono d'accordo con lei che in realtà Brunetta qualcosa certamente fa e produce, ma Merlo si riferisce soprattutto alla ipertrofia mediatica, alla presenza continua di Brunetta in tutti i campi, alle sue uscite che secondo lui spesso sono sgradevoli e insultanti. La ringrazio. Umberto. Pierluigi da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per l'ospitalità.
Dica.
Io chiamo a proposito delle parole di Muccino, non tanto per analizzarne il contenuto, quanto per verificare una cosa che anche lei in un certo modo ha posto un po' in evidenza, ovvero il fatto che Muccino si faccia produrre i film dalla Medusa.
Sì.
Questa cosa lei la disse anche a proposito di una dissertazione di Tornatore sul governo Berlusconi.
In realtà in questo caso Medusa era la distribuzione del film, se non sbaglio. Comunque, non cambia.
No, non cambia. Non so quanto lei la veda così marcata la contraddizione, e comunque io intervengo a beneficio di chi invece ce la vede in maniera marchiana.
No, mi scusi, secondo lei non c'è nessuna contraddizione nell'affermare certe cose su Berlusconi e nel farsi distribuire un film da Medusa?
Ma io francamente no, non ce la vedo ma in questi termini. Medusa ha tutto l'interesse a produrre il film.
Su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio.
Muccino e Tornatore, tanto quanto ovviamente Tornatore e Muccino hanno l'interesse a trovare qualcuno che finanzi le loro opere.
Ma lasciamo perdere Tornatore adesso, non per questo?
Ci leggo un'analogia di notevole, proprio sul modo in cui è stata posta sia la dichiarazione di Muccino che quella di Tornatore. A mio avviso, non c'è alcun genere di contraddizione nel sostenere ciò che si pensa e poi per rapporti di lavoro intrattenere appunto i medesimi con persone che non la pensano allo stesso modo, che sono rappresentanti di valori
sì, nei quali non ci identifichiamo.
In linea di principio lei ha perfettamente ragione, per Luigi si possono fare degli affari con delle persone di cui non si condividono le opinioni, no? Più o meno lei ha detto questo.
Le faccio anche questo esempio.
No, ma è abbastanza, è abbastanza Feltri, corretto quello che dice
Feltri,
lei.
Ma anche perché, per esempio, qualche giorno fa, Feltri, in un suo editoriale, criticò astramente il dietrofront di Berlusconi riguardo alle due aliquote e quindi all'abbassamento delle tasse. Sì. Ce lo ricordiamo perché è inedito che Feltri...
Non è inedito comunque.
Vabbè, insomma... nessuno si sognerebbe di pensare che per questo Feltri morde la mano che gli dà da mangiare, no? L'equazione è un po' la stessa, secondo me.
Guarda, secondo me no, le dico
perché un artista che vive delle proprie, del proprio ingegno, delle proprie opere, grazie anche attraverso un sistema di industriale di produzione e di pubblicità e quant'altro. Ripeto, non ci trovo l'incoerenza.
Guardi, provo a spiegarglielo quello che è il mio punto di vista, naturalmente, Pierluigi, qui non è solamente una questione di punti di vista, c'è un passo in più, perché se Muccino si limitasse a dire beh, insomma, io non sono berlusconiano, Berlusconi non mi piace, non sono d'accordo con le idee che ha, con quello che dice, cioè, e poi c'è il conflitto di interessi, e, beh, insomma, fin qui non ci sarebbe niente di strano, come lei dice, poi però faccio degli affari perché comunque abbiamo interesse tutte e due a concludere dei contratti.
Noi in Italia abbiamo tre oppressioni. Un'oppressione politica. Quante persone vivono di politica? Troppe. Una quantità, dovreste fare proprio individuare.
Ecco. Anche tu questo.
Sì, vabbè, ma io ci sono venuto.
Santo Versace, buonasera. Buonasera Versace, come sta?
Bene, bene, voi tutto bene?
Non c'è male. Dove si trova?
Io mi trovo all'aeroporto di Fiumicino, sono appena atterrato.
È appena atterrato a Fiumicino. Com'è vestito Versace questa sera?
Io? Sono vestito con un abito blu, una sciarpa, un impermeabile di quelli pesanti, foderati, scarpe nere.
Firma? Dei vestiti?
Ragazzo mio, domanda.
Non lo so, che ne so, lo so.
Todos Caballero.
Todos Caballero, tutto Versace.
Case, mutande, magnetta, non c'è niente che non sia Versace.
Senta, ma sotto la giacca, lei, no, è una curiosità mia, sotto la giacca c'è la camicia che io odio oppure una magliettina, un maglioncino a collo alto?
No, adesso c'è una camicia.
Adesso è una camicia?
Una camicia blu, con un gilet blu, visto che a Milano faceva freddo.
Ah, viene da Milano lei?
Sì, arrivo da Milano.
Senta, ieri ad Anno Zero lei mi ha dato l'impressione di essere diventato una sorta di Savonarola. Insomma, lei a un certo punto ha detto basta che ci sia, come dire, un sentore, di garanzia, un pericolo che un politico possa essere invischiato, non si dovrebbe candidare, si dovrebbe dimettere.
No, io mi sono espresso direttamente, ho detto che sul territorio si conoscono perfettamente le persone, a prescindere dalla magistratura e dalle autorità giudiziarie, che una persona può anche attraversare la sua vita, essere un criminale e non essere mai incriminato, però sul territorio si conosce. Siccome la politica deve essere fatta dai migliori, dai migliori, dai più onesti, dai più corretti, tutto il resto, la politica, se ci sono ragionevoli dubbi, non deve candidare una persona. Questo ho detto, non ho detto.
Ma come si arriva a questi ragionevoli dubbi?
Ragionevoli dubbi? Ma sai, io.
Cioè, lei in Calabria le conosce le persone che non si dovrebbero candidare?
Ma penso che in tutti i territori, tutti quanti conoscono a sufficienza le persone. Ovviamente si devono avere dubbi, non ragionevoli dubbi, si devono avere dubbi seri, dubbi seri che non sia una persona qualificata.
Però scusi,
se uno sta a Palermo, sì, cioè, a prescindere o sta a Reggio Calabria o sta, io mi riferisco molto anche alle nostre zone.
Beh, certo. Però lei una volta ha detto un politico indiziato deve ritirarsi, solo se c'è un indizio. Ma questa è una cosa alla Di Pietro, è una cosa alla Di Pietro.
Non esageriamo. Allora,
cioè lei sta diventando un Di Pietro del centrodestra.
Io ho detto che una persona che sia veramente gravemente indiziata, che non è, che gli avvisi di garanzia sono gratuiti, possono valere zero babà anche, come dice mio nipotino.
Per cui Cosentino dovrebbe dimettersi.
Lì ci sono delle situazioni, ma in questo caso non è contro Cosentino, perché uno per la propria parte politica, per renderla forte, quindi fa un servizio alla politica e un servizio al suo partito, facendo un passo indietro.
Vabbè, allora me lo dica, dovrebbe dimettersi, mica.
No, ma io penso che a questo punto, con queste situazioni, non dovrebbe stare al governo, perché il governo rappresenta l'espressione nazionale e tutto il resto. Quindi temporaneamente un passo indietro, poi
situazioni con cui certamente in molti casi, come ha fatto notare anche ieri Formigone in trasmissione,
sì,
c'è gente che dopo 14 anni vedi manino d'altro è stata assolta completamente, quindi c'è anche questo problema. Però chiaramente nel momento in cui sono fortemente indiziate le situazioni per un discorso di bellezza della politica, cioè
sì, ma insomma lei l'autorizzazione, l'autorizzazione a procedere per l'arresto a Cosentino l'avrebbe concessa per quello che la riguarda?
Guarda, personalmente sono un garantista e quindi penso che
niente
non l'ho concessa, perché io sono anche per l'immunità parlamentare rifatta alle, come quella europea, quindi sotto certi aspetti sono per le garanzie costituzionali per chi esercita la politica.
Allora, tu, lei per l'immunità dunque non la posso definire Di Pietro nel centrodestra, non c'entra niente.
No,
lei è per l'immunità no, per carità.
Per quanto
per
riguarda
carità.
Il discorso di un'immunità leggera come quella del, come quella che hanno gli europarlamentari, è uguale identica, io dico quella c'è nell'Europarlamento, lasciamola anche ai parlamentari. Però chiaramente io mi riferisco che la politica deve essere capace di fare due passi avanti, e quindi chi fa politica e chi ha ruoli di responsabilità deve pensarci bene a chi candida. Non sto facendo un contrasto fra magistratura o d'altro.
Senta, un ascoltatore mi chiede una...
scusa un attimo, in Calabria si sa che c'è un ex consigliere che, così dicono le leggende e i miti, che nell'ultima fase della legislatura, penso non so se questa, quella precedente o d'altro, fece assumere 50-60 fra familiari e dintorni. Una persona del genere deve stare fuori dalla politica.
Beh sì, su questo sono d'accordo anch'io.
Signore, tante cose si sanno. Io non dico ragione, dico quando si sanno delle cose. Cioè voglio dire, si sa a Palermo, quando la polizia fa certe situazioni...
Ma quello sta in politica apposta per far assumere le persone, altrimenti che ci sta a fare nella politica?
Scusa, non ho capito bene.
Quella persona che lei dice è apposta in politica perché grazie alla politica fa assumere tutte quelle persone.
Vabbè,
è il ragionamento contrario.
Noi dobbiamo queste persone che fanno praticamente nepotismo, che applicano, che fanno della politica commercio e meretricio, non vanno bene per la politica.
Senta, siccome io ieri ho sentito un Versace anticasta del fatto che Brunetta possa fare due cose insieme, il ministro e il sindaco di Venezia,
ma
lei che dice?
Personalmente, quando uno è, penso che si deve evitare il più possibile i doppi incarichi, ovviamente.
Ce ne sono alcuni che ne hanno tre addirittura.
Se un amministra un comune a 5.000 abitanti è una cosa, un amministra uno importante come, sai, per me il sindaco è una persona importante in una città grossa.
Venezia
sindaco
poi
deve,
no?
Avere energia, tempo. Secondo me uno che fa il sindaco in una città come Venezia, come Milano, deve farlo a tempo pieno 7 giorni su 7.
Eh certo, gliel'ha detto, perché non glielo dice?
Però
Brunetta.
Brunetta può essere Brunetta è una persona straordinaria. Però secondo me una città come Venezia.
Non faccia l'equilibrista adesso, Versace.
No, non faccio l'equilibrista. Sto dicendo, Brunetta è una persona straordinaria, però se io faccio la battaglia al sindaco di Venezia, non faccio altro.
Benissimo, no, ma è chiaro, glielo dica però Brunetta.
Sono molto chiaro.
Glielo
dico tutte, lo sto dicendo alla Rai, quindi è inutile che lo vada a dire a lui personalmente. Io lo sto dicendo.
No, vabbè, che lo dice a Radio 24, lo dice a Radio 24, però.
Io ieri con Fabio Granata, noi siamo quelli che abbiamo costituito l'associazione Articolo 9 della Costituzione.
Sì.
Ieri abbiamo fatto un comunicato, e lei l'avrà letto perché è attento, in cui diciamo che non ci vanno bene condoni edilizi, che non ci va bene assolutamente che siano fatti condoni dentro dove sono le aree protette, le aree culturalmente. Ci fai tu quello che fai.
Vabbè, questo che c'entra con Brunetta.
C'entra perché vuol dire che ci stiamo battendo a 360 gradi.
Ah, ho capito.
Per tutti i ruoli.
Però anche ieri personalmente, a parte questa cosa che ha detto alla radio, a Radio 24, potrebbe anche andare da Brunetta a dire: caro Brunetta,
se mi capita l'occasione non vado apposta, però
no, certo, apposta no.
Non lo dico espressamente, ma io mi pronuncio, quindi Brunetta non sa come la pensa.
Tanto lei non è che ha bisogno di fare il politico, insomma, non è che ha problemi da quel
non
punto
di vista. Non è questione di bisogno, io sento il bisogno di fare il politico perché io sono tornato in politica 40 anni dopo che ho smesso di avere la tessera nel 68 e far politica.
Che tessera aveva nel 68 lei?
L'unica tessera che avevo è stata quella, ora ho fatto anche la tessera del PDL, ma allora era la tessera socialista, 62-68, Partito Socialista Italiano.
Sì.
Nel 68 fu l'ultima tessera.
E poi...
Ero primo eletto della sinistra universitaria a Messina, consigliere nazionale Unuri, nel 65, 66, 67.
Senta, lei ha detto ieri sera ci sono troppi politici, e poi voleva fare Armani... poi voleva fare Armani senatore a vita.
Quello è un discorso, siccome c'è un certo riconoscimento, io quando indico Armani senatore a vita voglio dire che una persona come Armani merita i più alti riconoscimenti che la Repubblica dà. se viene abolito il senatore a vita, abbiamo il la massima.
Ma lì è un po' una cosa di casta degli degli stilisti.
Ma quanto mi riguarda,
è la casta meno male. Però mi è sembrato un'uscita da casta degli stilisti.
Io ho presentato una proposta di legge di riforma costituzionale, come si parla di grandi riforme. Io ho detto, io faccio articoli secchi.
Sì.
Per la Camera ho proposto una riduzione a 350 dei deputati.
E senatori?
A 150. Cioè, invece di fare le grandi riforme, cominciamo ad andare secchi su certi articoli.
Bellissimo.
Dove si può fare in un minuto. Perché tutti diciamo, vogliamo meno deputati. Secco articolo, non aspettiamo di fare tutta la grande riforma.
Ok, ma lei voleva fare un altro senatore a vita, Armani.
Ma quello, siccome no, quello è un principio, è stata un'indicazione per dire agli italiani, signori, guardate la moda, lo stile italiano, il design, con una maggiore attenzione. Ricordatevi che la moda è la cosa più importante che ha espresso l'Italia negli ultimi 30 anni,
sì,
che va onorata e rispettata, che i media e i politici devono capire l'importanza. Quindi era un segnale di questo.
Una provocazione, tanto sapeva che non sarebbe successo.
Armani merita questo ed altro. Volevo dire che Armani merita più di
Ma come mai ha rifiutato? Come mai lui come mai ha detto?
Questa è la massima onorificenza? Indichiamolo su questa. Poi se vengono aboliti i senatori a vita, mi trovo favorevole. Anche gli ex presidenti non farei più senatori a vita.
Ah, meno male.
Hanno fatto il presidente della Repubblica, vadano a fare i pensionati.
Senta, ma come è finita la storia di Armani?
La storia di Armani è lui adesso, ultimamente, dopo che ha manifestato a tutti la sua felicità e tutto il resto per il sindacato, da Parigi ha dato un segnale, dice vabbè, penso, visto gli altri nomi o d'altro, ha fatto un gesto di umiltà, quello praticamente di dire che c'è gente più importante di lui, penso si riferisce agli scienziati o d'altro, però nessuno più di Armani merita il massimo riconoscimento che c'è in Italia.
Però qui potrebbe arrivare qualcun altro, che ne so, che fa l'avvocato, scusa, e facciamo...
Tutti quanti giriamo il mondo, vero?
Sì.
Tutti quanti vediamo come è rappresentata l'Italia nel mondo,
sì.
Tutti quanti vediamo cosa è il simbolo dell'Italia nelle città più importanti e nelle vie più importanti. Ricordiamoci che a metà anni 70 De Spiegel rappresentava l'Italia con la con gli spaghetti e la P38, va bene? Noi, la moda ha cambiato l'immagine dell'Italia nel mondo e Armani è stato uno dei leader indiscussi di questa moda, uno degli artefici del cambiamento dell'immagine.
Beh, però se fosse per lei, insomma, i senatori a vita verrebbero cancellati.
Se fosse per me, se io decidessi oggi, il Senato si riduce a 150 senatori.
Ma dove devo firmare questa cosa?
Né senatori a vita né ex presidente dentro il Senato.
Ma si può firmare? Una...
Perché non... anche quelli hanno fatto il presidente, li ringraziamo, non hanno bisogno di fare i senatori.
Bene, grazie a
voi,
Santo Versace, 19 57 50 800 24 00 24, con Armani che vuole cancellare pure i senatori a vita che sono stati Presidente della Repubblica. TG5.
Fiat Scaiola incontra i vertici, riannodati i rapporti, ma serve sforzo comune. Sul tavolo 7 proposte per Termini Imerese, proteste dei lavoratori Alcoa a Cagliari. Berlusconi all'Aquila, abbiamo realizzato tutti insieme un miracolo di cui andare fieri. Ora va rilanciata l'economia. Bertolaso sarà ministro. Basta conflitti, sì alla riforma sui tempi dei processi, ma con più risorse. Aperto l'anno giudiziario. Alfano, rispetto, ma le leggi le fa il Parlamento. Liam, il bimbo conteso dai due genitori, padre americano e madre italiana, ritrovato nel pomeriggio a Roma. La madre in carcere con l'accusa di sequestro di minore. Ripresi a Riano Flaminio, a nord di Roma, gli sgomberi delle 117 villette abusive. Continua la protesta delle famiglie che le avevano regolarmente comprate. Massaggi, terme e relax. Quasi 20 milioni di italiani frequentano centri benessere e grazie ad alimentazione e stili di vita, cinquantenni in forma come trentenni.
Va bene, TG1.
Anno giudiziario, il procuratore generale, servono riforme condivise, Alfano rispetto, ma le leggi le fa il Parlamento. Berlusconi all'Aquila, Bertolaso presto ministro, passaggio di consegne tra protezione civile e presidente di regione. Fiat riparte collaborazione, dice Scaiola, Epifani giudizio sospeso, Bonanni speriamo di dare risposte alle famiglie. Liam, il bimbo conteso trovato e affidato allo zio, al TG1 parla la nonna, l'Italia ci aiuti a farlo tornare dalla madre. Paghette ai figli, giuste o sbagliate, fuori moda in Italia per gli esperti possono favorire una crescita consapevole. Vincere questa sfida, così Alberto Zaccheroni, nuovo allenatore della Juve, contratto fino a giugno, Ferrara sollevato dall'incarico.
Va bene, Massimo da Catania, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per lo spazio. Io desidero esprimere la mia delusione pressoché totale per l'atteggiamento del ministro Brunetta. Devo dire che quando all'inizio del suo mandato di ministro egli disse che bisognava stringere un po' per come dire, colpire i dipendenti pubblici che lavoravano poco o che magari erano assenteisti o che non si dedicavano quanto avrebbero dovuto, io sono stato fra coloro che erano molto d'accordo e mi aveva fatto un'ottima impressione. Devo dire che invece adesso il ministro Brunetta si sta rivelando più furbo che intelligente. Furbo perché intanto cerca la seconda poltrona esattamente come molti suoi predecessori, indipendentemente che siano stati ministri di destra o di sinistra, cerca anche di fare il sindaco. Ma poi voglio dire, è anche un fatto di incoerenza proprio francamente sconcertante, perché delle due l'una: o fare il ministro è un ruolo di grave responsabilità e che dovrebbe imporre una coscienza e una dedizione al lavoro per cui 7 giorni non dovrebbero bastare, e altrettanto si dovrebbe poter dire per governare una città. Se Venezia è una città che ha tanti problemi, tante problematiche, tante cose da risolvere, occorrerebbe dedicarsi in modo completo all'amministrazione della città.
Vabbè, ho capito, Massimo.
Che sono le falle.
Lei dice delle due l'una: o si fa il sindaco o si fa il ministro. Insomma, questa è la sostanza.
Ma però voglio dire, no, io lo do quasi per scontato. Quello che mi colpisce è francamente quella che io definisco una sorta di disonestà intellettuale, più legata a un aspetto di furbizia che a un aspetto di intelligenza.
E quale sarebbe la disonestà intellettuale?
La disonestà intellettuale è relativa al fatto che se i pubblici dipendenti e i funzionari pubblici devono essere controllati con i tornelli, con i tesserini, perché non è che ben venga, perché dicendo che ci sono molte persone che...
Vabbè, ho capito. Allora, Massimo, siccome devono essere controllati...
Che per fare bene una cosa occorrerebbe dedicarvisi in modo completo. In realtà sarà mezzo ministro e mezzo sindaco.
Ho capito, Massimo, però lei sta dicendo la stessa cosa. Bisogna o fare ministro o fare sindaco. Le due cose insieme non si possono fare. Dunque, secondo lei è disonesto intellettualmente, che poi non, in questo caso non capisco che significa. Cioè, secondo lei, siccome attacca i fannulloni, allora non può in qualche modo diventarlo, no? Perché farebbe male tutti e due i lavori. La ringrazio. Stefano da Milano.
Eccomi qua, buongiorno, buonasera a tutti.
Buonasera, dica.
Senta, io intervenivo per questo motivo. Il giornalista di prima, credo si chiamasse Mosca, ha fatto due...
No, forse Merlo, Mosca è un...
Merlo, ha ragione, ero in macchina, ho sentito male. Un intervento mi è piaciuto molto per questo motivo. Uno, perché ha paragonato Brunetta all'usciere del Corriere della Sera, che era un noto truffatore che rubava orologi, eccetera. Mi sembra che sia un po' poco...
Non era un paragone, lui stava spiegando il significato della parola fantuttone, esatto. Allora lui dice c'era un centralista sempre presente, che però in realtà faceva 2-3 lavori insieme.
Sì, però un modo sottile per dire, vabbè, chi fa di tutto ruba anche, quindi...
Non ha dato del ladro a Brunetta, abbia pazienza,
no,
Stefano.
No, però al di là di questo, io concordo anche sul fatto che probabilmente sia meglio che uno faccia o il sindaco o faccia... il ministro, chiaramente, perché sono due ruoli molto importanti che occupano tantissimo tempo. Avete fatto l'esempio in Francia, che non so se veramente abbia funzionato o meno, però l'abbinare il fatto di fare comunque, avere due incarichi, potrebbe essere magari non funzionale ma illecito, mentre Brunetta attacca chi ha il doppio lavoro e col doppio lavoro fa un lavoro magari...
Sì, ma qui non si sta parlando di cose... Stefano, ma non si sta parlando di cose lecite o illecite, si sta parlando di opportunità politica, non di cose...
No, però lui ha detto un Brunetta che ha comunque attaccato il doppio lavoro, ma il doppio lavoro ha attaccato perché era uno stipendio, uno in nero, uno stipendio...
Sì, ho capito,
vabbè, il paragone non regge, però...
Stefano, ma i paragoni non sono mai paragoni perfettamente calzanti, sta parlando di due lavori, ministro... No. E sindaco è uno che fa due lavori, che ne so, l'impiegato e poi fa l'elettricista a tempo, diciamo, in privato, sono sempre due lavori.
Magari fa anche bene l'elettricista, però lo fa in nero, quella
sì, ho capito, ma quello è un dettaglio, abbia pazienza. Stefano, è il concetto del doppio lavoro.
Sul doppio lavoro siamo d'accordo,
quello è, non che tipo di lavoro è, se sia in nero, in bianco,
un esempio, io faccio il medico, sì, quando vengono attaccati i certificati falsi che portano a casa persone che non hanno nulla, io sono assolutamente d'accordo che il medico che firma un certificato del genere debba punire, debba essere punito, certo, per questa, certo, cosa, perché è assolutamente immotivato e truffa.
Ma questo che c'entra, anche scusi?
Ho fatto un esempio di come comunque Brunetta abbia attaccato comunque delle categorie. Io faccio parte delle categorie dei medici, quindi non è che...
Va bene Stefano, grazie. Giovanni, provincia di Torino.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Ma in relazione a quello che ha detto il signor Muccino.
Sì. Io non credo che si possa pensare di essere... Giovanni, non la sentiamo più. Fulvio, provincia di Forlì.
Sì, buonasera, mi sentite?
Sì, la sentiamo, dica.
Ah, perfetto, sì, volevo fare un intervento a proposito delle frasi di quello che ha detto Muccino.
Sì.
Niente, io come italiano mi sento veramente male quando sento queste cose qui, ma io quando sento che qua in questo paese non c'è democrazia rimango allibito, perché in tutte le trasmissioni vedi Anno Zero, vedi Ballarò, cioè ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero tranquillamente, non succede assolutamente nulla, porta a porta, non vedo tutta questa assenza di democrazia in questo paese. Non riesco neanche a capire come possa dire una persona che qui non c'è democrazia. Poi anche una cosa su Brunetta, adesso ancora deve cominciare a fare il sindaco, ma mi sembra che la giunta precedente era quella di Cacciari, anzi forse.
Sì, la giunta in carica, sì.
Ecco, non è che ha fatto chissà grandi cose pur avendo solo un incarico, Cacciari, mi sembra. Adesso vediamo.
Vabbè, questo non lo possiamo sapere, Fulvio, né io né lei, perché né io né lei abitiamo a Venezia, per cui...
Qui
non possiamo fare un bilancio noi della giunta Cacciari, francamente.
Certo. No, non è che io non sto facendo un processo, per carità, dico solo che non è che ha fatto chissà quali grandi cose pur avendo solo un solo incarico.
Ma non lo so, guardi, magari i veneziani sono contenti dell'amministrazione Cacciari, non glielo posso dire.
Sono in una zona...
Va bene, Giovanni, provincia di Torino, buonasera.
Sì, buonasera, scusi la tecnologia.
Dica.
Mi ha fregato. No, Muccino, come fa a dire che fa crescere i suoi figli fuori dall'Italia? Cioè, io come italiano... Già soltanto per quello che ha detto in quel frangente, in questo modo, mi sento come dire, ma sei impazzito. Se sei in Italia, ritieni che le cose non vadano bene, devi stare qua e devi continuare se sei italiano, altrimenti oltretutto sei in una posizione in cui te lo puoi permettere, perché ce ne sono tanti altri che anche magari potrebbero pensare ma non lo possono fare. Secondo me è vero.
Lei ci va a vedere i film di Muccino?
Scusi?
Lei ci va di solito a vedere i film di Muccino?
Forse ne ho visto uno in televisione, ma non, sinceramente non ci vado perché... Cioè, non è che mi facciano impazzire, poi vabbè, sono gusti, non dico che...
No, certo,
probabilmente hanno anche un loro valore, però a me non piacciono particolarmente.
Va bene Giovanni, grazie. Alessandro da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani,
dica.
Volevo fare un intervento su Muccino che è perfettamente allineato con i due radioascoltatori precedenti, quindi cambio fronte. Volevo fare una riflessione sul sistema crisi paese che abbiamo in questo momento, ritengo che sia peraltro e quasi totalmente dovuto a una mancanza di regolamentazione ufficiale italiana, anche di legge, del sistema di pagamento delle aziende, a partire dal primo dei nostri clienti, che è il nostro paese proprio in quanto tale.
Non ho capito niente, Alessandro.
Vorrei dire che questo il fatto di pagare senza una regola rispetto al resto dell'Europa...
Ma pagare cosa? Cioè lo Stato, dice?
Sì, a partire da lui, ma poi a cascata tutti quanti sono coinvolti in questo allungamento, addirittura anche all'anno, addirittura di posticipazione dei pagamenti, che ha mandato in crisi finanziariamente un sacco di società. Ne sono direttamente coinvolto perché faccio questo mestiere, però tutti in questo periodo stanno soffrendo di questa grandissima mancanza di liquidità, e in alcuni casi potrebbe essere anche capita, in alcuni casi è speculata, perché spesso molte iniziative sono... e partono dal punto di vista finanziario completamente coperte e spesate dall'investitore, che anche tante volte è fiero.
Vabbè Alessandro, mi sembra che siamo un po' fuori tema, francamente, per carità. Poi si può parlare di tutto, ma lei può parlare di quello che vuole, per carità.
Certo.
Va bene, il sistema dei pagamenti
Muccino ha torto marcio sulla sua posizione.
Sì, va bene. Allora, 20 e 17, 800 24 00 24, un ascoltatore mi scrive, Rino da Milano, le risulta che Maurizio Belpietro è stato aggredito a Milano, è una notizia che è rimbalzata oggi su diverse su diversi siti, e non so se sia confermata perché dopo non l'ho più seguita, è stata diffusa da Dagospia, però Libero adesso vedo che smentisce. Libero smentisce una notizia diffusa dal sito web Dagospia, secondo cui il suo direttore Maurizio Belpietro ieri sarebbe stato aggredito. C'è stato solo un tentativo di aggressione senza alcun contatto diretto tra l'uomo, forse uno psicopatico, e il direttore. Va bene. 20 e 18, abbiamo con noi Franco Barbato, Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, sono qui tra i lavoratori di Pomigliano, di Casalnuovo, di tante aziende, dalla Fiat all'Ilmas.
Ma lei è sempre in mezzo ai lavoratori, Barbato?
Sì, perché qui non ci rendiamo conto che c'è un'esasperazione nel paese che sta montando. Ci sono lavoratori che non percepiscono lo stipendio ormai da mesi, che non sanno come dar da mangiare alle famiglie e mettere il piatto a tavola.
Senta, Barbato, ma lei sta più in mezzo ai lavoratori o in Parlamento? Cioè è un po' assenteista in Parlamento, no?
Io guardo al palazzo rimanendo in piazza. Infatti la mia settimana parlamentare, questa da lunedì, è iniziata con i lavoratori ex Eutelia che erano sotto Palazzo Chigi, e li ho accompagnati a Palazzo Chigi perché le sembra mai possibile che 1800 lavoratori dalla sera al mattino, e non stiamo parlando del classico cipputio degli operai, ma di professionisti, ingegneri, tecnici, informatici, che non hanno un lavoro, non hanno più un futuro. Non...
Senta Barbato, le potrei rispondere, non perché siamo alla radio di Confindustria, insomma è l'economia di mercato, bellezza, no? Può succedere anche questo nell'economia di mercato, ci sono aziende che falliscono, poi per carità, senza...
No, ma esiste un capitalismo tutto all'italiana. Ad esempio ho scoperto che le due più grosse banche italiane, Unicredit e Banca Intesa, stanno esternalizzando una serie di servizi di back office, di retroufficio, come si chiama, ma lo portano in Romania. Ebbene, poi si parla
perché costa di meno, perché costa di meno, Barbato, lo porto in Romania perché costa di meno.
Ma costa di meno, ma secondo lei in un momento in cui c'è una crisi economica bisogna aiutare il lavoro e promuovere l'occupazione, ma
ho capito, ma le aziende
vogliamo solo dai piccoli e medi imprenditori che hanno le aziende di 7-8 lavoratori, e poi i grandi colossi, quelli che determinano invece l'economia, le grandi banche, la Fiat o le compagnie di assicurazioni, risparmiano qualche soldino, però dopo aver preso i soldi qui in Italia e li vanno a portare in Romania.
Il discorso sarebbe complesso, però Barbato, io le chiedo una cosa, un ascoltatore mi scrive la cascata di riccioli del Parlamento, perché molti la identificano come l'uomo che porta i riccioli, quella capigliatura folta, riccioluta in Parlamento, ce l'ha ancora, sì, per carità, un po' da descamisato, no?
No, è il mio spirito libertario che vuole continuare a rappresentare in Italia, cioè io voglio cercare di essere il difensore civico degli italiani, nel senso che in Parlamento, come nelle piazze, voglio far valere le sane ragioni, i diritti che troppo spesso in questo paese vengono
Ho capito, mi adesso l'ho chiesto dei capelli, ce l'ha sempre uguali, i capelli ricci, quelli che con cui la vediamo ogni tanto in televisione, poche volte.
Sono
non
sempre
tanto
gli stessi, naturali.
Sempre, non... nature.
Certo, perché mi piace essere naturale anche nei capelli.
Senta Barbato, ma è vero che lei aveva la testa da socialista una volta, ma quanti anni ha lei innanzitutto?
Io ho 53 anni.
Quando è stato socialista?
30 anni fa, la prima tessera che ho avuto e l'unica tessera che ho avuto è stata quella del Partito Socialista, che presi nel 1980. Infatti la mia prima esperienza da amministratore e da sindaco l'ho fatta da sindaco socialista.
Ma lo sa Di Pietro che lei è stato sindaco socialista?
Guardi, la più bella idea era l'idea socialista, purtroppo è stata distrutta, non ho avuto più la possibilità di poter rinnovare la mia tessera di socialista perché c'è stato qualcuno che ha tradito quegli ideali.
Senta, ma quando è scoppiata Tangentopoli lei che cos'era? Aveva già abbandonato il Partito Socialista?
No, io ero socialista in quel periodo, perché si può essere anche in territori come i miei amministrare e rimanere con le mani pulite e stare dalla parte
dunque,
dei cittadini.
Dunque lei non crede a quelli che dicono che i socialisti erano tutti ladri eccetera eccetera, no, per carità.
No, io ero un socialista e come me c'erano tanti socialisti che facevano battaglie ideali e soprattutto lavoravano e facevano gli amministratori davvero per i cittadini.
Senta Barbato, ma chi ha, com'è che gli è venuto in mente di sfidare Di Pietro al congresso dell'Italia dei Valori? Lei che non ha manco la tessera dell'Italia dei Valori.
Perché c'è bisogno qui di sviluppare democrazia in questo partito, soprattutto di portare dal basso la voce dei territori.
Perché non c'è democrazia nell'Italia dei Valori?
No, non dico che non c'è democrazia, assolutamente, magari negli altri partiti ci stesse la discussione e la partecipazione come avviene.
Non comanda solo Di Pietro, io ho l'impressione di sì, però
no,
l'impressione,
è la dimostrazione, io sono la dimostrazione vivente, perché candidarmi con una mozione che si contrappone e in competizione con la mozione che sostiene l'onorevole Di Pietro è la prova provata che c'è democrazia vera, ci sono più candidature, ci sono diverse tesi congressuali, ci si confronta, soprattutto, ecco quello che mi interessa.
Ma quando è il congresso?
Il congresso si terrà a Roma il 5, 6 e 7 febbraio prossimo.
Ah, adesso, la settimana prossima?
La settimana prossima,
però qualcuno dice, Barbato si candida perché Di Pietro a un certo punto, De Magistris si è messo con Di Pietro, insomma una fronda un po' rientrata, bisognava trovare qualcuno, dunque fa comodo anche a Di Pietro che si candidi.
No, non si è trovato nessuno, qua non bisogna trovare qualcuno. Questa è stata una mia iniziativa perché sentivo la necessità di partire dal basso, soprattutto con la mia mozione, che è una mozione itinerante, che parte dai territori, è stata costruita insieme a tanti cittadini attraversando il paese, da Milano a Lamezia Terme, da Roma a Bologna,
sì.
L'hanno costruita tanti simpatizzanti, iscritti e non iscritti dell'Italia dei Valori.
Però lei vuole combattere la parentopoli all'interno dell'Italia dei Valori. Che parentopoli c'è? Mi faccio un esempio di parentopoli all'interno dell'Italia dei Valori. Qual è il caso più eclatante, siccome una delle sue battaglie, ho letto delle interviste, insomma è interessante, qual è il caso più clamoroso di parentopoli all'interno dell'IDV?
Beh, ci sono, c'è la concentrazione di, i casi sono diversi casi che si possono contare, per la verità non è che esageriamo.
Insomma io leggo qua parentopoli, adesso non mi faccia il difficile Barbato, sia esplicito.
No, non voglio
com'è.
Fare il difficile, guardi, io sto cercando innanzitutto di eliminare tutti i guasti della partitocrazia, perché io voglio andare oltre l'Italia dei Valori, occorre costruire un movimento dei cittadini, un movimento...
Cioè lei vuole sciogliere l'Italia dei Valori, se fosse
certo,
eletto segretario...
Secondo me è venuto il momento in cui si deve andare verso una grande lista civica degli italiani. Io immagino già in questo congresso, lo proporrò con la mia mozione, di sciogliere l'Italia dei Valori, perché ormai con un bipolarismo che abbiamo ormai maturo in Italia, bisogna stare dalla parte dei cittadini, soprattutto interessandoci delle questioni che riguardano delle cose reali che interessano la gente.
Dunque sciogliere l'Italia dei Valori, sciogliere l'Italia dei Valori, come vuole Flores d'Arcais poi.
Sì, perché dobbiamo pensare a ormai siamo nel il dopo Berlusconi è iniziato, guardi. E allora dobbiamo creare una alternativa di governo credibile, forte, autentica, ma che venga soprattutto dai territori, intercettando la voce vera dei cittadini, soprattutto quali sono i loro problemi.
Senta,
reali.
Ma ci sono troppi cacicchi nell'Italia dei Valori in questo momento, c'è troppi padrini che poi magari fanno entrare i parenti, eccetera, eccetera, nelle varie cariche, che ne so, cioè, mi faccio un esempio.
È un partito che per la verità finora era organizzato in modo abbastanza verticistico, ci sono tanti commissari che gestiscono i partiti a livello cittadino, provinciale e regionale, a volte ecco, mi sembra di stare in un commissariato di pubblica sicurezza. Ecco perché ho presentato una mozione.
No, perché lei dice, in un'intervista ha detto, la parentopoli, basta con gli incarichi interni di partito tra parenti in linea diretta, discendenti e ascendenti, intere famiglie si sono accasate nell'IDV e questo non va bene. Mi dico una famiglia, a parte la famiglia Di Pietro, vabbè, questo potrebbe essere un esempio, no?
Abbiamo avuto diversi casi, adesso è inutile ridurci a dire Tizio Caio, mi sembra anche antipatica, a me interessa soprattutto porre i problemi, non ce l'ho mai con le persone, io vado alla politica, vado alle questioni, ai problemi e quindi non mi piace personalizzare, mi piace soprattutto ecco, trovare soluzioni a questi momenti diciamo critici, a questi momenti partitocratici che sono poi la morte
della
politica.
Senta una cosa Barbato, ma lei ha passato un periodo in cui ogni giorno parlava di Don Silvio da Corleone, insomma si è un po' pentito di questi attacchi molto forti nei confronti del Presidente del Consiglio, mi dica che si è un po' pentito.
No, io guardando stamattina gli atti che riguardano il sottosegretario Cosentino, e non solo lui, perché io vivo in Campania, dove ho visto tanti altri parlamentari del PDL che purtroppo, e questo naturalmente vale solo per alcune persone, perché anche nel PDL ci sono tantissime persone per bene, ecco, voglio essere preciso su questo, ma una classe dirigente in Campania che troppo spesso fa praticantato con la camorra, e
Ho capito, ma che c'entra Don Silvio
Dragone? Per fare carriera nel PDL devi avere rapporti con il clan La Torre di Mondragone o con il clan di Santo Candi Casalesi. E guardi, in un paese normale una roba del genere sarebbe intollerabile.
Ho capito.
E invece in questo partito del PDL con il presidente Berlusconi è come se nulla fosse successo, è tutto normale. Non va bene così.
Vabbè.
Ecco la ragione principale per la quale ho detto quelle cose, le ribadisco, perché purtroppo, specie nel Mezzogiorno d'Italia, il PDL è troppo spesso in contiguità con la criminalità organizzata
e con
la camorra.
Barbato, auguri per questo congresso, la seguiremo la settimana prossima. Quante speranze ha? Mi dia una percentuale di scalzare Tonino Di Pietro, lo so, 10, 15%, 20%, sia sincero, poche.
Guardi, a me non interessa, non è le percentuali, né i numeri, né le poltrone.
Ho capito, ma quante
speranze? A me interessa soprattutto aver avviato un principio fondamentale di democrazia, cioè questo è un partito di tutti, è il partito dei cittadini. La mia anima movimentista, diciamo, ha soddisfazione soprattutto in questa affermazione, che anche qui, in questo partito che io non immagino più, perché io immagino di andare oltre l'Italia,
in un
movimento civico, ci sia veramente la partecipazione di tutti e ci sia soprattutto un partito aperto, non il partito del predellino, quello lasciamolo a Berlusconi.
E sul predellino in questo caso chi ci sta? Di Pietro?
No, oggi
è un
non
po
c'è neanche più Di Pietro, perché con la mia candidatura significa che questo è un partito autenticamente democratico, è un partito dove è possibile candidarsi anche in contrapposizione al suo leader storico, ovvero ad Antonio Di Pietro.
Va bene, Barbato, grazie.
Grazie a voi.
20 e 29, 800 24 00 24, questo era Barbato, Franco Barbato, Italia dei Valori.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
E abbiamo visto qui quell'Italia che ci piacerebbe che fosse l'Italia che va dal nord al sud, dall'est all'ovest. L'Italia delle persone che hanno buoni sentimenti, delle persone per bene, di buona volontà, delle persone che amano, che sanno amare gli altri, delle persone che sentono il dono di essere italiani, di vivere in un paese meraviglioso e che in tutte le situazioni della loro vita non lo dimenticano mai e cercano di dare agli altri qualcosa di sé, qualcosa di proprio. Io ho avuto dei grandi genitori. Mio padre mi ha insegnato una cosa, dice: tu, per come sei fatto e per come ti abbiamo tirato su, hai una specie di sole dentro. Ecco, sei obbligato, impegnato.
Non ritornano mai.
Concludiamo qui questo pomeriggio di amore, guardando avanti con la volontà assoluta di prendere esempio da ciò che è stato per fare meglio nel futuro immediato. Auguri a tutti, complimenti a tutti, complimenti a tutti i valorosi, eroici protagonisti di questo miracolo.
Non ritornerà più.
Siamo qui con una nuova puntata del Partito dell'Amore. Gianluca da Roma, buonasera.
Buonasera, ho sentito le parole di Alessio Berlusconi, ma volevo intervenire sulla frase di Muccino. La mia esperienza è questa: io ho fatto ormai direi quasi 14 anni di militanza politica, dalla parte, diciamo, informazioni di destra. Adesso mi potrei collocare vicino a Berlusconi, ma non provengo esattamente da quella, da quell'estrazione, diciamo così. Quando è stato il governo Berlusconi e il governo Prodi nel 97, non ho mai sentito di dover abbandonare il mio paese, anzi io ho sempre tenuto quel governo l'espressione del popolo, l'espressione degli italiani, e ho, sen-
ho ritenuto che quello era il mio governo comunque.
Certo,
magari magari ero quello che per strada diceva la buca è colpa di Prodi, sicuramente lo sfottò si era sicuramente uscito, ma da qui a dire o a dire ai miei figli andate a studiare all'estero, io non voglio stare in Italia, ce ne passa. E la trovo veramente sprezzante la frase di Muccino.
Grazie Gianluca, non ho da aggiungere nulla al suo intervento, perché anche per quello che mi riguarda, quando c'è al governo una persona che magari non mi garba, è pur sempre il mio governo, sempre, in ogni caso. Marco da Bologna, buonasera.
Salve Cruciani.
Dica.
E la ringrazio per l'opportunità. E niente, io volevo parlare del processo breve e,
sì,
e attaccarmi anche a altre cose oltre al processo breve. E, premetto che sono di centrodestra,
sì,
molto centrodestra, turandomi il naso perché ci sono dei personaggi che insomma non mi piacciono, però dall'altra parte vanno peggio e quindi sto lì. Però dico, ci sono delle cose, noi abbiamo votato questo governo, io ho votato questo governo, ho votato per il centrodestra, perché voglio un governo liberale che faccia le riforme e che non faccia tutto quello che stanno facendo. Processo breve, non ce ne frega niente noi del processo breve.
Anche a me non me ne frega niente, Marco.
Lodo Schifani, legge ma Tirani, legge
ha sentito
Tirani,
questa cosa
Alfano.
Marco, ha sentito questa cosa? Scusi un attimo, Marco, ha sentito questa cosa sul legittimo impedimento, questa sorta di chiamata alle armi, per carità legittima, sto scherzando, che Cicchito e Bocchino hanno fatto ai deputati. Caro collega, da martedì prossimo 2 febbraio, a partire dalle ore 10, voteremo la legge sul legittimo impedimento. Non serve ricordarti l'importanza che questo appuntamento ha per il PDL, il presidente Berlusconi e il governo, e ti preghiamo pertanto di garantire la presenza per tutta la prossima settimana, senza eccezione alcuna, cordialmente. Per carità, va benissimo, però io dico, ci vorrebbero lettere come questa qua, carta intestata Camera dei Deputati, anche su altre cose. Ce le facessero vedere queste lettere,
bravi,
questa chiamata
bravi
alle armi, questo reclutamento, siete dove dovete essere tutti presenti in Parlamento, è importantissimo per il governo, per il paese, per non so chi altro,
no,
poi anche su altre votazioni.
Non ne frega niente il paese di queste cose qua. Noi non ci interessa niente se uno deve essere processato. Noi vogliamo essere governati, vogliamo fare le riforme, vogliamo fare quello per cui noi abbiamo eletto.
Mi dica che Marco, caro Marco, mi dica che anche lei vorrebbe un bel taglio delle tasse subito.
No, io volevo un taglio delle tasse, voglio una riforma delle pensioni, una
sì,
riforma delle pensioni che è tanto che ci danno
sì,
dietro.
Sì.
Voglio che non diano dei soldi a tutti, al comune di Catania, al comune di Roma, e ecco, io queste cose voglio. Non voglio certo che si vada a fare leggi che devono aiutare il Berlusca o un altro, non ce ne frega un tubo. Noi del Berlusca, noi votiamo un'Italia di centro-destra perché faccia delle proposte liberali, questi qua se ne fregano altamente.
La ringrazio Marco, la ringrazio. Ci ha raggiunto Michele Anselmi del Riformista. Buonasera, come stai?
Salve, buonasera,
come stai?
Cruciani.
Come stai?
Abbastanza bene, insomma.
Allora, ma che ci ha combinato questo Muccino? Innanzitutto, tu che sei un critico cinematografico, Muccino ti garba come regista, fa delle cose, insomma, poi dipende dai film, naturalmente, ma in generale
il mio parere conta poco. Penso che sia un bravo regista che ha saputo muoversi con intelligenza a Hollywood ed è ritornato a fare un film in Italia che non è riuscito rispetto ai suoi precedenti.
L'hai visto ieri nella presentazione alla stampa che c'era? Ieri, l'altro ieri? Non mi ricordo.
No, l'ho visto qualche giorno fa, ma penso che sia un film un po' ipertrofico e non
sì,
azzeccato rispetto anche al modello originario. Ma questo è una questione di gusti.
No, beh, certo,
estetici,
certo, assolutamente. Riguardo a quello che dice a questo settimanale, mensile, cose di cui abbiamo parlato, GQ, tanto per essere corretti e per accontentare l'ascoltatrice che ci rimproverava un po' per la pronuncia, non so nemmeno da che cosa significa GQ, ma comunque Michele
Gentleman Quarterly.
Sì, è vero, ecco, ce l'ho qua
Gentleman
davanti
Quarterly.
Gentleman Quarterly. Vabbè.
No, volevo dire se posso.
Come no,
molto,
certo,
molto
è per questo.
Volevo dire semplicemente che anch'io ho fatto negli anni in cui ho scritto sul giornale di non di Feltri, prima di essere fatto fuori in malo modo, ho scritto questi pezzi, però sono un po' sciocchi e alla resa dei conti mi rendo, come dire, penso che non abbia più senso dire che siccome un regista è di sinistra e fa film con Medusa, con i soldi quindi tra virgolette di Berlusconi, non possa esprimere altri pareri. E quindi penso che sbagli Gabriele Muccino quando parla di silenzio,
esatto. Perché bocca... perché io ho detto, scusami Michele, io ho detto non è che non si possa criticare Berlusconi, per carità, uno può dire quello che vuole, bisogna vedere cosa si dice però, perché se uno dice Berlusconi non mi piace perché fa questo, fa quest'altro, c'è conflitto di interessi, si occupa troppo, insomma cose che sentiamo e leggiamo quotidianamente, non c'è problema.
Volevo però dirti dire anche agli ascoltatori di Radio 24 che non si può più fare titoli del tipo grida al regime e poi fai i soldi con i film di Berlusconi. Per una ragione semplice, no? Medusa è la più grande impresa cinematografica italiana, sì. Investe nel cinema italiano circa 60-65 milioni l'anno più altri 15, no, di sì. promozione. Nella Medusa, gestita con intelligenza secondo me da Giampaolo Letta, figlio di Quelletta, fanno film registi come Virzì, come Tornatore, certo, come Sorrentino e prima anche Salvatores e anche Bertolucci, eccetera. Perfino Sabina Guzzanti ha fatto un film con la Medusa, tanto così per metterci, non la ciliegina, e poi Scola, eccetera. È chiaro che questi registi hanno su Berlusconi un'idea spesso esagerata, spesso forsennata, ossessiva, come dici tu. Al tempo stesso sono dei registi bravi che propongono dei film e questi film possono essere fatti o con Medusa o con Rai Cinema. In questo caso poi non ci sono nemmeno soldi pubblici, nel senso che Muccino ha fatto un film senza chiedere nemmeno un fondo di garanzia ministeriale. Quindi dove sta questo problema? Solo nel fatto che uno dice, siccome tu fai un film che è targato Medusa, non puoi dire poi le altre cose perché sennò sei in contraddizione. Ma io penso che questa contraddizione non esista. Quelle frasi sono delle sciocchezze, secondo me. Non è vero che c'è un regime di quel tipo, non è vero che siamo con la bocca cucita, non è vero nemmeno che lui abbia così tanta voglia di andare a vivere all'estero, eccetera, perché qua vive molto bene, ha potuto fare un film con 8 milioni e mezzo di euro, insomma è una persona nota, certo, conosciuta, certo, e apprezzata. Dico solo che insomma bisogna lasciar liberi, secondo me, le persone anche di fare film con Medusa, senza ricordare sempre che siccome lavori con Medusa non puoi poi...
No, ma non è questione che non puoi dire certe cose, attenzione, siccome è un po' diverso, io non sono d'accordo con te su questo, lo sai perché? Perché penso che, vabbè, insomma, sono d'accordo con te, non è una contraddizione e dunque non bisogna sottolineare la cosa. Lui fa un passo avanti.
A parte il fatto che questi contratti non sono fatti direttamente con Berlusconi, passano anche attraverso altre società, però io posso dirti che è successo perfino di peggio, nel senso qualche anno fa Ettore Scola, che è un bravo regista che ha fatto film molto molto importanti, disse non farò più film con la Medusa finché Berlusconi sarà presidente del Consiglio.
Invece?
Per dirti che spesso queste posizioni, poi sai, conta molto anche come sono raccontate, conta molto il tono, no, dell'intervista, può darsi che quella frase è stata un po' isolata in modo un po' capzioso. Detto questo, io penso che Muccino, che in qualche modo conosco, pensi quelle cose, magari non in modo così schematico, o perlomeno auspico che non le dica e che non le pensi in questo modo. Dico però che queste sono risorse, che sono delle intelligenze artistiche, sono persone che fanno film importanti che poi possono piacere o meno, ricondurli sempre a delle interviste, poi tutto sommato parlano con i loro film. Siamo abituati a anni e anni di scemenze che gli artisti quando parlano di politica dicono. Posso dirti che uno dei più grandi registi al mondo, forse Ken Loach, l'inglese, quando parla di politica torna trotskista, letteralmente.
Assolutamente, assolutamente.
Trotskista,
sì.
E dice delle fesserie su Tony Blair, eccetera, eccetera. Però, insomma, forse un po' drammatizzare e non fare più titoli grida al regime con i soldi di Berlusconi, forse, ma chi se ne frega poi tutto sommato, scusami se...
No, ma questo qua, per carità, io come sai ti stimo e dunque il tuo contributo per la discussione è sempre fondamentale.
Che, che tu hai perfettamente ragione quando come dire, metti il dito su una contraddizione che così è evidente. Dico solo anche però che i meccanismi attraverso i quali Medusa, cioè la società che fa riferimento a Berlusconi, ma non è berlusconiana in senso stretto, sceglie di fare un film o di fare un altro, sono dei criteri
puramente artistici, certo, economici, eccetera. Bene, grazie Michele, buona serata.
Grazie a voi.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
E questo piccolo miracolo, 40.000 persone che hanno perso la casa, che soltanto 10 mesi dopo, ma via via nei mesi precedenti, hanno ritrovato una casa, un focolare. Ed è stata grande la soddisfazione che abbiamo avuto Bertolaso ed io e di tutti i suoi straordinari collaboratori nel sentirci dire da molte signore che sono entrate nelle case: questa casa è più bella di quella che avevo. Poi noi abbiamo voluto strafare perché abbiamo messo le rose, lo spumante, i viveri nel frigorifero, io ho scelto le lenzuola, ma questo è stato un qualche cosa che abbiamo fatto per noi quasi, direi.
Mai ancora un altro entusiasmo.
Va bene, direi di andare a Treviso, provincia di Treviso. Gino, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo intervenire perché ho sentito l'intervento di Barbato.
Sì.
E francamente io, come posso dire, sono un po' stufo di sentire persone che fanno proclami politici, che dicono cosa bisogna fare e non dicono mai come farlo. Di conseguenza rimango un po'.
Cioè, secondo lei Barbato dice: io voglio, sono a fianco dei lavoratori, eccetera, poi però non indica una soluzione. Dice, no,
non indica nessuna soluzione pratica, perché evidentemente io oggi ho avuto, e posso garantire che è stata un'esperienza personale traumatica, ho dovuto dire a 22 persone, madri e padri di famiglia, che avrebbero dovuto andare in cassa integrazione e in mobilità.
Sì.
E questo è il problema reale in questo momento di questo paese. Sentire quindi persone che continuano a fare programmi politici che sono, come posso dire, eterei.
Lavoro per tutti.
Esatto, però non mi dicono mai come, e allora io comincio ad avere qualche dubbio sulla capacità politica di molti politici di gestire questo paese. Non sono un elettore di destra, probabilmente potete immaginare dall'annuncio, dalla pronuncia, per chi voto, perché effettivamente i problemi di questo, delle nostre zone che sono state particolarmente colpite dalla crisi.
Ma cosa dovrei capire dalla pronuncia, Gino?
Com'è?
Cosa dovrei capire dalla pronuncia?
Veneto.
Beh, che c'entra? Non è che tutti i veneti votano compattamente per qualche partito, abbia pazienza.
Ho capito, però dal mio discorso si può immaginare.
Non lo so, me lo dicano, veramente non ho capito ancora bene. Della Lega?
Lega, perché mi sembra, al di là di tutte le battute politiche, di tutte le cadute di stile, mi sembra l'unico partito che pensa effettivamente al territorio, al di là delle intercettazioni politiche.
Ho capito. Senta, Gino, la ringrazio, buona serata. Dunque, lei tra Zai e Bortolussi non ha dubbi, insomma, no?
Beh, penso proprio di no, insomma.
Però vabbè, guardi che dal suo punto di vista pure Bortolussi non è che è uno che è concreto, pragmatico.
Perché nel periodo in cui ha fatto il ministro ha dimostrato di essere estremamente concreto nelle sue scelte, nelle sue decisioni.
Per esempio?
Com'è?
Per esempio quando dice che bisogna bere il prosecco invece dello champagne.
Ma no, queste qua sono...
sono butade così, chiassate.
Non diamo importanza a queste cose, andiamo a vedere cosa ha fatto effettivamente per l'agricoltura italiana. Adesso io non ho presente esattamente, so di aver letto che ci sono stati dei provvedimenti importanti. Un'ultima cosa.
Mi dica.
Se questo paese ha bisogno che il signor Muccino diventi un leader politico, per carità, siamo messi veramente molto
male. Ma per carità, ma nessuno vuole farlo diventare un leader politico. Si è discusso su alcune frasi.
Sì, no, ho capito, però chiedo scusa, Però che una trasmissione come la sua, che io seguo ogni sera perché rientro dal lavoro adesso.
Meno male, grazie.
Che seguo ogni sera, che
ci parli di 20 minuti, 20, mezz'ora.
No, anche di più, forse.
Anche di più, di quello che ha detto Muccino, anche con l'ultimo intervento, che tende a giustificare certi proclami di questi signori.
Esagerato, dice lei, abbiamo esagerato. Guardi, Gino, non lo so, può darsi, ma ci facciamo, come dire, prendere la mano su certi argomenti, ma in realtà il fenomeno Muccino è un fenomeno tipico di molti registi, attori e uomini di spettacolo in Italia, non è assolutamente nuovo. Mi hanno colpito particolarmente delle parole che sono un po' diverse rispetto a quello che siamo abituati ad ascoltare da questo tipo di persone. Grazie. Cristina da Milano, buonasera.
Buonasera, come state?
Ce la caviamo così, mancano due minuti, ma insomma...
Esatto, velocissimo. Tedio ancora con Muccino, ma per fare un invito a Muccino. Ho appena ricevuto adesso notizia da parte di un'associazione monarchica che in Iran sono stati uccisi, condannati a morte, però uccisi di fatto, due giornalisti attivi nel partito monarchico iraniano.
Dunque, Berlusconi come gli iraniani, perché dice Muccino ha fatto fuori come giornalisti, ha fatto fuori pure i giornalisti. Hai fatto fuori in senso così, insomma. Grazie,
cioè, che metta in opera il suo fare nel vero senso della parola.
Va bene, grazie. Vittorio, grazie. Da Roma, buonasera. Un flash anche per lei.
Buonasera, molto rapidamente su Brunetta volevo solo dire che, e mi ricollego anche al Partito dell'Amore, sempre molto rapidamente. Brunetta, come molti politici, non ha importanza la sostanza di quello che dice, per loro è importante la visibilità, avere spazio, andare sui giornali, andare sulla radio. E per collegarmi al Partito dell'Amore, c'è stato un ministro che è stato nominato da un direttore di un notissimo giornale, uomo dell'anno. Sì. E il direttore ha detto che era un'iniziativa della redazione. Interpellata la redazione ha detto: ma noi non ne sappiamo niente. Questo è un esempio di amore verso il ministro.
Di amore verso Tremonti, dice lei, no?
Sì,
e dunque lei mi vuole mettere in difficoltà con questa cosa qui, essendo una cosa che riguarda il Sole 24 Ore, vorrebbe da me un giudizio su una cosa del genere.
No, volevo fare un esempio di amore.
Ah, ok, d'accordo, beh, lo lasciamo cadere lì. Perché
sì, è meglio.
È meglio, eh? Meglio per chi? È meglio per chi?
No, per tutti, perché è una cosa così triste che non... al cui cospetto Muccino sembra Socrate.
E addirittura.
Insomma.
Ma stiamo parlando di due cose un po' diverse, eh?
Beh, la finalità, grosso modo, è sempre quella.
E quale sarebbe la finalità?
Ma da parte del direttore, forse, ringraziarsi il ministro, forse.
E invece Muccino?
Avere spazio, far parlare di sé.
Grazie.
Come Brunetta.
Grazie, Vittorio.
Grazie a lei.
Mi sembrano cose che non c'entrano niente, l'una con l'altra. Comunque... Maurizio da Roma, Andrea da provincia di Torino, se vogliono lunedì, noi ci salutiamo qui. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao.